Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Ne approfittiamo oggi per incominciare un po' prima, così manteniamo un discorso che dovevamo fare da parecchio tempo, che è relativo alla manipolazione mentale. Ne approfitto perché il prossimo giovedì io non ci sono, ci sarà Francesco da solo, perché io lavoro il pomeriggio. E niente, il problema è oggi, io non sono potuto venire in trasmissione per un motivo abbastanza semplice. Sono stato assieme a un giornalista di una testata giornalistica nazionale e praticamente ho fatto un'intervista di circa 3 ore e mezzo. Che è stato anche abbastanza pesantina, diciamo. Io non so cosa il giornalista scriverà di tutta l'intervista che abbiamo fatto, però ogni giornalista che si presenta io chiaramente lo accolgo sempre e rispondo a tutte le domande che fa, insomma. E niente, questo giornalista si è presentato con una lista di 65-67 domande prese da internet, abbastanza pesantina, abbastanza complessa, e siamo andati avanti 3 ore e mezzo circa con l'intervista. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori sul giornale, il giornale che la pubblicherà questa intervista. Io vi avvertirò, cercherò di avvertire i radioascoltatori e naturalmente anche tutte le liste di internet, sia il giornale in cui viene fuori questa intervista, sia i tempi in cui verrà fuori. Sembra che venga fuori a metà ottobre all'incirca. Bene. Ne approfitto oggi per la situazione particolare che si è creata a Radio Gamma 5 per parlare della manipolazione mentale. È un discorso che già abbiamo fatto. I concetti della manipolazione mentale, vi ricordo che sono propri della stregoneria e del paganesimo politeista. Un'altra cosetta: sabato scorso abbiamo celebrato il rito dell'equinozio d'autunno. Molto bene, sicuramente ve ne avrà parlato Francesco, non ho avuto occasione di sentirlo e di ascoltarlo. Comunque effettivamente tutto quello che è il processo di costruzione della ieratica pagana ormai è in fase estremamente avanzata. In ogni caso penso che le persone siano state contente, perché ho fatto praticamente 3 rullini di fotografie e 3 rullini di fotografie che verranno date alle persone che hanno partecipato al rito dell'equinozio d'autunno. Bene, cominciamo con la trasmissione della manipolazione mentale, che è abbastanza lunga e complessa. Scrive Harold Serles nel 1960 nel suo L'ambiente non umano dello sviluppo normale della schizofrenia. È pubblicato in Italia da Einaudi nel 2004 a pagina 52. Per quanto riguarda i corpi celesti, Sole, Luna, Stelle e il loro movimento, Piaget scopre analogamente che il bambino di 6 anni li considera viventi e coscienti e pensa che lo seguono quando cammina perché lo vogliono. Durante i primi stadi ogni movimento sarebbe visto come il manifestarsi di un'attività vivente, insomma come una manifestazione di vita. Così, ricordandosi del ragazzo descritto da Elkisch e Mahler, il quale si sentiva una macchina e reagiva nei confronti delle macchine attorno a lui come se fossero seducentemente e minacciosamente vive, Piaget afferma che il bambino piccolo normale, se percepisce il mondo esterno attraverso schemi di origine interno, all'inverso concepisce i fenomeni interni, il pensiero, la parola, il sogno, la memoria, solo attraverso schemi dovuti alle esperienze esterne. In altre parole, il bambino anima il mondo esterno e materializza l'universo interno. Appare evidente come l'intero percorso di educazione cristiana descritto da T. Hammer altro non sia che un processo di manipolazione mentale, il cui fine è imporre al bambino schemi esterni sui quali appiattire le proprie emozioni e la propria psiche. Come effetti della manipolazione mentale dei ragazzi, Renzo Vianello, nel suo La religiosità infantile, edizione Giunti Barbera 1976, afferma, come risultato delle indagini da lui condotte sul campo, i colloqui con i bambini di 3 anni rivela che questi bambini attribuiscono facilmente onniscienza e onnipotenza ai genitori. Vianello, d'altronde, nella sua ricerca sul campo, altro non fa che scoprire l'attività di manipolazione mentale che il bambino ha subito. Infatti T. Hammer affermava, come abbiamo già riportato, ma il pezzo di T. Hammer e della e del condizionamento educazionale cristiano, lo facciamo alla fine, il pensiero del Padre Celeste è di grande efficacia per l'educazione, per guidare la volontà del bimbo. Per lungo tempo basterà dire semplicemente: è Dio che vuole così, oppure il buon Dio lo ha proibito. E ancora, nell'età di 3 o 4 anni, il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù bambino, della sua nascita, della crocifissione, della Vergine Maria, dell'angelo custode. Vianello, con le sue ricerche, altro non fa che rilevare la manipolazione mentale che il bambino ha subito, i prodromi dello sviluppo della sua malattia mentale e gli elementi che produrranno la sua depressione. La manipolazione mentale esiste e scende in profondità nell'individuo nella sua prima infanzia, manipolandone bisogni e tensioni che ne caratterizzeranno l'intera esistenza, portandolo al disagio sociale, alla visione distorta della realtà, all'insicurezza come individuo e alla malattia mentale. Tutto questo come incapacità di affrontare la propria esistenza, in quanto sono state manipolate e manomesse le sue idee a priori sulla forma e la realtà del mondo. A questa attività di manipolazione mentale contribuisce in maniera rilevante, anche se in un futuro prossimo e solo qualora la decisione diventasse effettiva, l'attività del ministro Brichetto, detto ministro Moratti a pubblica istruzione dell'attuale governo, che vuole imporre ai bambini l'idea che l'essere umano è creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, a dispetto e in dispregio della realtà che Darwin, fino alle teorie genetiche, è stato fino ad oggi dimostrato. In pratica, la nostra società avrà dei bambini disadattati che, a fronte di un insieme sociale che fa della trasformazione e del divenire la pratica dell'esistenza, essi, anziché partecipare a tali trasformazioni e a tale divenire col proprio personale contributo, saranno dei disadattati, perché in tale realtà non è presente l'idea creazionista. Dice ancora Vianello, a proposito della rimozione delle idee educazionalmente precostituite: una seconda ipotesi, implicitamente già espressa nell'esposizione dell'ipotesi precedente, si basa sul presupposto che ogni apprendimento di nozioni nuove e complesse è frutto di un processo lento e graduale. Ciò implica che le credenze infantili si modificano lentamente con l'età, che le vecchie credenze di solito non spariscono mai bruscamente, che nel passaggio da una vecchia ad una nuova credenza compaiono delle credenze di compromesso, eccetera. In relazione alle nostre ricerche, tale ipotesi ci impone di impostare il nostro studio secondo una prospettiva genetica per descrivere, relativamente ad ogni nozione religiosa considerata, le varie fasi di assimilazione. Ma tale ipotesi ci suggerisce che dobbiamo sospettare fortemente di fronte all'assimilazione brusca ed improvvisa di una nozione religiosa e ritenerla frutto di un apprendimento nozionistico. In pratica, come afferma Vianello, una volta che il ministro Brichetto, alias ministro Moratti, impone l'idea creazionista a bambini indifesi manipolandoli mentalmente, questi dovranno fare uno sforzo spaventoso per rimuovere quell'idea imposta. Diventa ridicola la dichiarazione di questo personaggio quando afferma che la teoria dell'evoluzione sarà insegnata nelle scuole superiori, una vera e propria offesa alle istituzioni di questo paese. Se psichiatri e psicologi hanno individuato nella prima infanzia il momento in cui può intervenire la manipolazione mentale dei bambini, capace di condizionare l'intera esistenza degli esseri umani, è altrettanto vero che tutte le patologie psichiatriche sono conseguenze a questa manipolazione mentale. Ci chiediamo, come agiscono le idee imposte con la manipolazione mentale sui ragazzi? Una risposta che ci permette di farcene un'idea la troviamo in L'ambiente non umano nello sviluppo normale della schizofrenia di Harold Serles, a pagina 59, edizione Einaudi. Come esempio del tipo di informazione ricevuta dalle madri sul punto in esame, Stevenson cita le osservazioni di una madre riguardo a ciò che il suo figlioletto chiamava il mio cuscino. Quando ne farà a meno? Non lo so, ma so di sicuro che non insisterò. Credo che quando non avrà più bisogno sarà lui ad abbandonarlo, di sua iniziativa. È troppo profondamente attaccato al suo cuscino, che gli è stato d'aiuto in tanti momenti difficili perché vi rinunci facilmente. Le idee espresse dalla manipolazione mentale infantile attraverso l'imposizione del cristianesimo funzionano nella psiche delle persone allo stesso modo. Diventano dei rifugi dall'insicurezza e dall'ansia che l'abbandono di tali idee costruisce nell'individuo. Dunque si ha la realtà di un cattolicesimo che manipola mentalmente le persone agendo sulla loro struttura emotiva quando le persone non sono in grado di difendersi. Tra parentesi, per inciso, abbiamo sentito una trasmissione precedente in cui un cattolico dice che se Dio glielo ordina ammazzerebbe suo figlio e che se la Madonna glielo ordina coltellerebbe le persone. Ed è la stessa identica ipotesi dei kamikaze musulmani ed è esattamente la stessa identica impostazione che ha l'intero monoteismo. Chiuso l'inciso. Dunque si ha la realtà di un cattolicesimo che manipola mentalmente le persone agendo sulla loro struttura emotiva quando le persone non sono in grado di difendersi, quando sono bambini. La manipolazione viene eseguita dal cattolicesimo sia direttamente attraverso l'imposizione della propria attività di manipolatore mentale, sia indirettamente tramite i genitori che, manipolati mentalmente a loro volta, hanno fatto di queste idee militarmente imposte veri e propri cuscini attraverso i quali proteggersi dall'ansia. Ha perfettamente ragione il pubblico ministero Carlo Nordio nel proporre il nuovo articolo 613 nel nuovo codice penale. Si tratta di difendere i bambini dalla manipolazione mentale imposta dai cattolici attraverso il controllo militare della loro esistenza. Prelevo dal sito del CESNUR, http://www.cesnur.org/2004/testo-manip.html. Testo del disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 4 marzo 2004. Disegno di legge 1777, disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, articolo 1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente. Articolo 613 bis, manipolazione mentale. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. Appare, questo è ciò che dice il Consiglio dei Ministri. Appare evidente come tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, possa essere messa in atto in Italia solo dai cattolici e nelle loro strutture. Costringere bambini in ginocchio a pregare è appunto un condizionarne la personalità con pratiche di suggestione continuativa in grado di limitarne grandemente la libertà di autodeterminazione. Questo lo sa bene il pubblico ministero Carlo Nordio, che con l'articolo 613 intende perseguire l'attività terroristica dei cattolici nei confronti dei bambini, recependo le indicazioni del disegno di legge approvato dalla Commissione di Giustizia del Senato. Rileva giustamente il pubblico ministero Carlo Nordio, come indicato dalla Commissione di Giustizia del Senato, che è proprio la Chiesa Cattolica e le religioni monoteiste in generale, per l'Islam vedi l'uso dei kamikaze, speranzosi nel paradiso di Maometto, che il fatto di manipolazione mentale è compiuto nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano. E pertanto è giusto aumentare le pene da un terzo alla metà. D'altronde in Italia non esiste nessun gruppo religioso che pratichi la manipolazione mentale al di fuori della Chiesa Cattolica. Le uniche cose che noi possiamo rilevare dalla cronaca giornalistica degli ultimi anni è che alla manipolazione mentale operata dalla Chiesa Cattolica nei confronti dei bambini subentrano, una volta che queste persone diventano adolescenti o adulte, delle relazioni pur non rimuovendo la loro manipolazione mentale subita, finalizzata a ricercare ambiti socio-religiosi tali da fermare l'ansia che la manipolazione mentale cattolica ha prodotto in loro. Possono esistere degli ambienti in cui si spacci droga o si soddisfi il bisogno religioso in stati di soggezione? Esattamente come esistono tante manifestazioni sessuali dovute ad adattamenti emozionali degli individui, dal sadismo al masochismo ai vari giochi erotici, eccetera. Possono esistere individui che ne approfittano, indubbiamente, ma comunque costoro non possono essere accusati di manipolazione mentale, semmai di truffa, in quanto la manipolazione mentale è avvenuta a monte ad opera della Chiesa Cattolica. Io non voglio credere che la Commissione di Giustizia del Senato, col suo disegno di legge che viene recepito al nuovo Codice Penale dal pubblico ministero Carlo Nordio, intenda difendere l'ingiusto profitto che la Chiesa Cattolica ottiene manipolando mentalmente i bambini, difendendola da eventuali concorrenti sociali o religiosi. D'altronde, sono convinto che né la Commissione Giustizia del Senato né il pubblico ministero Carlo Nordio siano tanto manipolati mentalmente da pensare all'essere umano creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino e ignorare i processi di formazione che non solo la psicologia e la psichiatria hanno evidenziato, ma che la ricerca neuronale ha dimostrato. Inoltre, il pubblico ministero Carlo Nordio conosce sicuramente quel becero trattato scritto da tale Michele C. Del Re, dal titolo Nuovi idoli e nuovi dei, in cui i cristiani esaltano il sequestro di persona nei confronti di chi aveva abbandonato la loro religione e praticano la tortura che si esplicava attraverso privazione di nutrimento, privazione del sonno, vergogna per la nudità, correzione fisica, cioè botte, traumatismo verbale. Non credo che la Commissione di Giustizia del Senato intenda proteggere tali pratiche. Ben venga questa legge che censuri la manipolazione mentale messa in essere dai cattolici nei confronti dei bambini. È ora di dire basta a tutto il disagio sociale che l'imposizione del terrore cattolico a bambini indifesi provoca. Rimuovendo l'attività di manipolazione mentale sui bambini, si potrà rimuovere anche l'atrocità della pederastia e pedofilia cattolica che tanti danni ha provocato nei sistemi sociali umani con migliaia di processi in tutto il mondo. Ancora una volta possiamo constatare, chi difende il diritto di manipolazione mentale nei confronti dei bambini? Alleanza Cattolica. E coloro che, spacciandosi per studiosi, in realtà difendono il diritto dei cattolici alle pratiche di manipolazione mentale nei confronti dei bambini. Ancora una volta troviamo il CESNUR, in difesa della pratica del terrorismo religioso nei confronti di chi non si può difendere. Al CESNUR piace che Wojtyla stupri la struttura emozionale dei bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ed eccoli il CESNUR, attivarsi per difendere la pratica cattolica di distruzione della struttura mentale dei bambini, unica possibilità che ha la Chiesa Cattolica di imporre la credenza del suo Dio cretino alle persone. Si chiama terrorismo quando si spara nella struttura psichica di bambini indifesi al fine di farli aderire a credenze imposte. Lo so che nella società attuale sembra normale sparare nella psiche di ragazzi, ma chi lo fa si assume la responsabilità del danno all'interno del tessuto sociale. In questo il CESNUR è in prima fila. Riprendendo dal sito del CESNUR la lettera con cui questo organismo intende difendere l'attività della Chiesa Cattolica a manipolare mentalmente la struttura dei ragazzi al fine di garantire alla Chiesa Cattolica quell'ingiusto profitto derivato dalla sottomissione degli individui a discapito del sistema sociale in cui viviamo, leggiamo http://www.cesnur.org/manip-lettera.htm. Lettera aperta del CESNUR contro il disegno di legge sulla manipolazione mentale. Egregio Presidente Ciampi, egregio Presidente Berlusconi, egregio Vicepresidente Fini. L'Italia è stata per anni riconosciuta come uno dei paesi del mondo più favorevoli alla libertà religiosa. Sembra che ora la situazione stia cambiando. Il 4 marzo scorso la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un disegno di legge che introduce nel codice penale un nuovo articolo 613 bis che crea il reato di manipolazione mentale e prevede che chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa, tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni, con pene ancora aumentate se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove e pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano. Sappiamo bene che la Corte Costituzionale italiana nel 1981 ha dichiarato incostituzionale una norma analoga relativa al plagio. Consideriamo quella sentenza della Corte Costituzionale sia di rilievo internazionale sia estremamente saggia. Siamo studiosi, stiamo sempre parlando, il CESNUR che parla, siamo studiosi che si sono occupati di minoranze religiose, di nuovi movimenti religiosi delle cosiddette sette per molti anni, anche se da prospettive fra loro diverse. Ci rendiamo conto che in Italia c'è una preoccupazione del tutto legittima nei confronti delle attività illegali di un piccolo numero di movimenti religiosi. E naturalmente il CESNUR e Alleanza Cattolica sono cattolici. In realtà in Italia c'è una grande preoccupazione per l'attività del cattolicesimo. Secondo la nostra esperienza, tuttavia, questi abusi sono colpiti in modo molto più efficace attraverso la puntuale applicazione delle leggi ordinarie che puniscono i reati comuni. Al contrario, leggi speciali contro le sette, in realtà una legge speciale contro il cattolicesimo, mette in pericolo la libertà religiosa di tutti i cittadini. Dal momento che non c'è neppure una definizione condivisa di setta, queste leggi possono colpire anche movimenti che operano all'interno delle chiese maggioritarie. Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che il lavaggio del cervello, la manipolazione mentale la cui pratica è attribuita a certi movimenti religiosi non costituiscano categorie accettate o accettabili dalla comunità scientifica. Ne crediamo che sia veramente possibile distinguere chiaramente fra un processo di conversione lecito e tecniche di suggestione illegali. Troppe volte abbiamo constatato come categorie spurie, quali quelle della manipolazione mentale, plagio o lavaggio del cervello, siano state usate per discriminare certi tipi di idee, proclamando che si tratta di idee talmente strane che solo una persona manipolata può essere indotta a professarle. La discriminazione contro le idee, non importa quanto bizzarre e impopolari, è una tentazione cui le nostre democrazie dovrebbero essere capaci di resistere. Col dovuto rispetto vi chiediamo di fare il possibile nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali per prevenire l'approvazione di una legge che danneggerebbe seriamente l'immagine internazionale dell'Italia e la farebbe includere nella lista di quei paesi dove la libertà religiosa non è pienamente protetta. Come si può notare da questa lettera, il CESNO, poi viene firmata questa lettera da Massimo Introvigne, Luigi Zoccatelli, Andrea Menegotto, Bouchard, guarda caso Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Enzo Pace dell'Università di Padova, Domenico Maselli dell'Università di Firenze, Berzano e una serie di personaggi. Come si può notare, il CESNUR finge di non sapere qual è il nocciolo della questione. Afferma che ci sono preoccupazioni sull'attività di alcune sette, cosa che non è se non nelle fantasie di alcuni giornalisti. E quando qualche pericolo si è presentato, le forze di polizia sono sempre intervenute piuttosto rapidamente, ben più rapidamente quanto quando inquisitori sono criminali cattolici. Il CESNUR cerca di far credere che la preoccupazione della Commissione di Giustizia del Senato sia, ci rendiamo conto che in Italia c'è una preoccupazione del tutto legittima nei confronti delle attività illegali di un piccolo numero di movimenti religiosi e delle frodi perpetrate da operatori dell'occulto di vario genere, come se in Italia non si contassero sulla punta delle dita le persone non cattoliche o non monoteiste che hanno tentato di usare a proprio vantaggio la manipolazione mentale operata dalla Chiesa Cattolica. La domanda legittima è un'altra: che cosa succede nei seminari cattolici? Che cosa succede nel seminario Lefebvriano di Torino? Apro una parentesi quadra: si è saputo esattamente cosa succede nel seminario dell'Austria, dove le violenze sessuali nei confronti dei ragazzi erano all'ordine del giorno e dove le pratiche pederastiche erano la quotidianità. Questo si sa per sicuro. attraverso quale violenza di manipolazione mentale sono sottoposti i ragazzi. Eppure, quelle sono le condizioni in cui si può praticare quello schema tanto amato da Michele Del Re: privazione del nutrimento, privazione del sonno, vergogna della nudità, correzione fisica, botte, traumatismo verbale, chiusura in celle, eccetera. Nei seminari i ragazzi sono sequestrati e costretti. Quante violenze, anche di natura sessuale, la cronaca ci ha trasmesso ad opera di preti cattolici. Ancora una volta il CESNUR cerca di difendere l'attività di stupro di minori ad opera dei cattolici, fingendo, nel modo più squallido e infame, di difendere i gruppi religiosi. In realtà sta portando avanti una feroce lotta contro le istituzioni al fine di salvaguardare l'attività terroristica di Wojtyla nel costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Non lo dico solo io, ma è il CESNUR stesso ad affermarlo quando dice: dal momento che non c'è neppure una definizione condivisa di sette, queste leggi possono colpire anche movimenti che operano all'interno delle chiese maggioritarie. Per il CESNUR, per Introvigne, per Zoccatelli, è importante difendere il diritto delle chiese maggioritarie a praticare la manipolazione mentale nei confronti dei ragazzi. Infine, un'ultima annotazione. Perché si dovrebbe tollerare una struttura religiosa che pratica la manipolazione mentale, sottraendo individui alle leggi civili o, peggio, ai dettami costituzionali? Perché noi, come pagani politeisti, dovremmo accettare che delle persone vengano indotte a rinunciare di essere dei soggetti di diritto per accettare di diventare degli oggetti posseduti? Forse che se questo lo fa una religione è meno grave che non se lo fa un partito politico? Si può obiettare che la legge può essere interpretata ed usata per ogni bisogno, ma la legge deve essere interpretata all'interno della nostra Costituzione e delle altre leggi civili. Pertanto le obiezioni del CESNUR e dei firmatari di questa lettera sono obiezioni infami, il cui unico scopo è garantire alla Chiesa Cattolica il diritto di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, appunto manipolarli mentalmente al fine di impedire loro di diventare cittadini responsabili di se stessi. Questo fu scritto il 24 aprile del 2004. Nota: dopo aver scritto questo pezzo, qualcuno mi ha chiesto perché per il disegno di legge contro i gruppi magici, esoterici e il satanismo ti sei opposto mentre sei a favore dell'articolo 613 bis per la condanna per chi pratica manipolazione mentale. Per il semplice fatto che mentre per la proposta di legge numero 3770 minava la Costituzione della Repubblica condannando delle religioni in modo a prioristico, il satanismo per esempio può essere considerato una religione, al fine di salvaguardare il dominio religioso cattolico, vedi la proposta di legge relativa e la relativa analisi nella realtà sociale italiana, la legge sulla manipolazione mentale censura dei comportamenti che socialmente vanno censurati come delitti contro la persona. Come si può accettare che delle persone vengano, dopo essere state in maniera più o meno legale, apparentemente segregate, private di nutrimento, private del sonno, costrette alla vergogna per la nudità, picchiate, massacrate, traumatizzate verbalmente, richiuse in celle, al fine di modificare le loro idee? Il fatto che delle condizioni sociali portino le persone a formulare delle idee sulla vita e il mondo è un fatto, ma che le persone vengano costrette a formulare delle idee e solo quelle idee sulla vita e sul mondo mediante la costrizione da parte di altre persone è da censurare come un delitto. Che poi quel delitto non venga commesso da chi gli estensori della legge, del disegno di legge 613 bis immaginato, ma da altri, di cui magari essi stessi sono contigui e reiterano continuamente il reato nei confronti delle persone, pensando che farlo sia una cosa normale, è una questione che a noi non riguarda, riguarda semmai la polizia. Il CESNUR, gruppo integralista cattolico, consapevole che la Chiesa Cattolica usa sistematicamente queste pratiche, si preoccupa di garantire, per quanto nelle sue possibilità, l'impunità alla Chiesa Cattolica. L'aspetto positivo di questo articolo è che è la prima volta vengono stabilite delle regole che permettono all'investigatore, polizia di Stato o pubblico ministero, di osservare i comportamenti di una struttura religiosa. Porta a variare il punto di vista dell'indagine. L'indagine parte dai comportamenti che un individuo ha subito e che hanno provocato la sua manipolazione mentale. Un'indagine su un fatto di disagio sociale può prendere in considerazione cosa un soggetto che ha provocato la situazione di disagio sociale, droga, omicidi familiari, eccetera, ha subito per raggiungere quel momento di rottura psichico dentro di sé tale da provocare quella situazione di disagio sociale. La proposta di legge 613 bis riafferma la centralità dell'individuo come soggetto di diritto. Sta alla società civile, alle persone, pretendere che questo articolo sia applicato, come è compito di ogni singolo magistrato, interpretarlo in maniera che ritiene corretta. Non è compito della Corte di Cassazione stabilire i parametri all'interno dei quali quell'articolo va applicato. Fine della nota del 27 aprile 2004. E c'è a questo punto, viene riportato l'articolo di quello che è l'introduzione della Casellati che fa al disegno di legge. Solo che l'introduzione della Casellati fa tutta una serie di errori anche storici nel definire le necessità del disegno di legge, che lasciamo perdere perché abbiamo a disposizione tutta la sentenza della Corte Costituzionale. Abbiamo tutta la sentenza della Corte Costituzionale a proposito del delitto di plagio, e vi ricordo che il reato di plagio venne cancellato dalla nostra, dal nostro sistema giuridico della Corte Costituzionale quando ad essere inquisito era un prete cristiano che fece violenza, comunque fu accusato di attività di plagio da alcuni genitori di ragazzi. La Corte Costituzionale, in base a quel processo, decretò che il reato di plagio andava cancellato. Ma noi andiamo avanti ancora, visto che siamo riusciti anche a terminare abbastanza in tempo questo, per andare a definire come di fatto avviene il plagio dei cristiani sui bambini attraverso l'educazione cristiana, cioè la struttura dell'educazione cristiana. Tratto da Todd T. Hammer, l'educazione spirituale dei giovani, curata dal sacerdote Ugo Camozzo, edizione Libreria Emiliana, editrice Venezia, 1943. Leggiamo cosa ci racconta a pagina 28. Dall'amore materno che avvolge nei suoi caldi raggi il fanciullo, sboccia anche l'amore verso Dio. Sotto lo sguardo della madre devono formarsi nel bambino i primi principi della vita dell'anima. Quando la madre prega devotamente col suo fanciullo, nell'anima di lui si risveglia l'elevato pensiero del padre che sta nei cieli al di sopra del padre e della madre terreni. Il pensiero del padre celeste è di grande efficacia per l'educazione. Per guidare la volontà del bambino per lungo tempo basterà dire semplicemente: è Dio che vuole così, oppure il buon Dio lo ha proibito. Commento: dunque, dal momento che il bambino dipende dalla madre, sia dal punto di vista fisico che psichico ed emozionale, la madre, che deve dipendere dal Dio padrone, deve incidere sulla struttura emozionale e psichica di suo figlio, per renderlo dipendente psicologicamente ed emozionalmente nei confronti del suo stesso Dio padrone. Una madre viene invitata a praticare il sacrificio umano di suo figlio, rendendolo psichicamente dipendente dal Dio padrone. Che società si avrà? Quale disagio sociale si costruirà là dove le persone sono psicologicamente ed emotivamente dipendenti da un oggetto esterno ad esse? Saranno persone disposte a macellare chiunque? Beh, abbiamo sentito oggi in radio, no? Con Francesco. Basta che Dio me lo dica, io ammazzo mio figlio, dice questo, no? O ad insultare chiunque mette in discussione l'oggetto della loro dipendenza, il Dio padrone, il Gesù di Nazareth, la figa della Madonna Vergine, no? Essi esseri umani che sono incapaci di trarre da sé le motivazioni delle proprie convinzioni religiose ed esistenziali, ma che diventano dipendenti da una dose di eroina iniettata in vena nella forma del Dio padrone, attraverso la cui riaffermazione placano la loro ansia dovuta all'incapacità di affrontare il loro futuro. A pagina 30 dello stesso libro leggiamo: nell'età di 3 o 4 anni il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù bambino, della sua nascita, della crocifissione, della Vergine Maria, dell'angelo custode, come si rallegra quando in un quadro, in una statua riconosce il piccolo Gesù, le notti di Natale, la notte di Natale, una funzione religiosa, una visita ad una chiesa, sono sensazioni che lasciano profonde tracce nel suo animo. Commento: la dipendenza emozionale prende forma, lo sanno bene i cattolici che stuprano i bambini. A quell'età la struttura emozionale dei bambini è esposta e fragile, ed è facile per la madre renderla dipendente da un oggetto esterno. Così la madre e il padre, anziché fornire al figlio gli strumenti attraverso i quali affrontare al meglio la sua esistenza, lo rendono dipendente del Dio padrone, e il ragazzo, una volta cresciuto, non rimarrà altro che la figura del Dio padrone con la quale identificarsi. Il Dio padrone sarà la sua imitazione, così svilupperà la sindrome di onnipotenza, in quanto l'onnipotenza del Dio padrone sarà l'unica cosa che ha conosciuto e l'unico modo col quale gli si presentano i risultati conquistati dalle persone. Leggiamo sempre dall'Educazione Cristiana, a pagina 33 e 34. Commetterebbero un errore fatale i genitori che credessero di aver finito il loro compito educativo al momento che in cui i loro figliuoli entrano nella scuola. L'educazione domestica conserva ancora la sua grande importanza. Un grave compito incombe adesso alla madre: ampliare e innalzare il concetto di Dio secondo lo sviluppo intellettuale del suo fanciullo, che essa sola conosce. Col crescere dell'età è necessario che il fanciullo perfezioni le ingenue forme della sua fede. A ciò la scuola, col suo insegnamento collettivo, non può provvedere. Solo una madre conosce l'anima e le idee del suo bambino. Solo essa può approfondire in lui il concetto del Padre Celeste e farne risaltare ancora di più il sacro volere. Solo la mamma può gradatamente allargare la cerchia dei doveri che attendono il fanciullo. E poi ci chiediamo se i ragazzi italiani non sono mammoni, che va incontro alla vita. Quante volte, ammirando le bellezze e i miracoli della natura, oppure mentre spiega il catechismo, la storia sacra, gli si offre l'occasione di portare l'animo del suo bambino in contatto con Dio, di penetrarla col pensiero del Padre onnipotente e onnipresente. Tale sentimento della presenza di Dio è la miglior difesa contro il peccato. Entrando in chiesa è la madre che deve risvegliare nel fanciullo il rispetto per la santità della casa di Dio e abituarlo a un contegno devoto e al silenzio. Ciò più tardi faciliterà assai il compito del sacerdote. E così la madre pratica il sacrificio umano nei confronti del figlio. Commento: la costruzione della dipendenza nel bambino da un oggetto esterno è l'attività da un oggetto esterno è l'attività fondamentale dell'insegnamento cristiano. La madre deve, per il cristiano, mettere in atto strategie che impediscono al ragazzo di trarre le certezze dell'esistenza da sé. Deve imporre al bambino l'idea di una onnipotenza, di una onnipresenza che inibisca ogni sua azione di assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. La natura è un oggetto dell'onnipotenza del Dio padrone. La natura non ha consapevolezza, non ha strategie di esistenza, non vive per contraddizione. La natura deve essere spiegata dalla madre come il capolavoro del Dio padrone. Guarda che bravo il Dio padrone, pensa, ha fatto che il ghiaccio galleggia. Pensa, se il ghiaccio andasse a fondo, i poveri pesci morirebbero. Questo l'ho sentita io personalmente, La madre e il padre hanno le strategie opportune per rendere dipendente il loro figlio. La madre e il padre praticano il sacrificio umano del loro figlio al Dio padrone. Gli impediscono di mettere in atto le sue capacità di analisi dell'esistente per fermare la sua capacità davanti all'idea del Dio padrone onnipresente e onnipotente. Così la sindrome di onnipotenza si installa nella psiche del ragazzo, come il Dio padrone onnipotente, così il ragazzo si immedesima nell'onnipotenza, Hitler, Stalin, eccetera, eccetera. Non persone che affrontano la vita, ma padroni e schiavi della vita. Padroni onnipotenti che devono schiacciare altri uomini che potrebbero a loro volta pretendere di diventare padroni di uomini. È un gioco al massacro che ha visto 1600 anni di storia di individui onnipotenti tesi alla riaffermazione della loro uguaglianza al Dio padrone. E leggiamo da pagina 35-36. Quando il bambino comincia a frequentare la scuola, si rende necessaria per la sua sana educazione uno sviluppo delle sue prime cognizioni religiose già ricevute, sviluppo proporzionato alla sua tenera intelligenza e inquadrato nei suoi nuovi studi. Quanti motivi ha il sacerdote di prendere a cuore l'istruzione religiosa dei bambini nelle scuole elementari? Con l'opera sua egli rende alla Chiesa il più prezioso servizio. Al sacerdote la gioventù dovrà la sua vita religiosa e forse la salute eterna dell'anima. La via per giungere al cuore dei genitori è tante volte resa più facile al sacerdote per mezzo dei figli. Tra questi piccoli spesso si trovano dei veri apostoli per le anime degli adulti. Non so se avete presente il meccanismo di fregatura che viene messo in atto. Commento. La strategia per la costruzione e la sottomissione dello stupro emozionale è così articolata. Dopo la distruzione degli elementi che portano il bambino alla dipendenza emozionale nella vita, subentrano giustificazioni articolate attraverso le quali giustificare la propria dipendenza. Dopo che la madre ha portato suo figlio a farsi di eroina, il sacerdote provvede a fornire al ragazzo le giustificazioni attraverso le quali continuare ad assumere eroina. Il gioco della dipendenza si completa e l'autore tende a sottolineare come sia utile al sacerdote curare i ragazzi, perché nei ragazzi si trova ottimi spacciatori di eroina anche nei confronti degli adulti. Non è solo una metafora quella che sto usando. Tutto il processo del sistema educazionale cristiano è un vero e proprio spaccio di una sostanza che rende dipendente la struttura emozionale della persona da un oggetto esterno. È irrilevante che l'oggetto esterno sia una dose di eroina che si inietta in vena o che sia l'idea del Dio padrone onnipotente che si inietta nella struttura psichica e emozionale della persona al fine di attenuare l'ansia della propria esistenza. Le strategie attraverso le quali si forma l'idea religiosa altro non sono che le stesse strategie dello spacciatore di eroina, perché uguale è l'effetto che si desidera ottenere, dipendenza psichica e emozionale. Questi meccanismi di dipendenza religiosa erano già stati individuati da Vianello quando scrisse La religiosità infantile, pubblicato da Giunti nel 76. Tutto questo dimostra l'assoluta mancanza nella dottrina cristiana di elementi razionali ed oggettivi, una dottrina che si presenta come forma vuota al fine di nascondere la sua realtà, fatta di stupro emozionale nei confronti dei ragazzi. Tutta la storia dell'umanità è lo sforzo di superare questo vuoto e cercare le ragioni della vita, superare l'onnipotenza e l'onnipresenza di questa immagine imposta educazionalmente, il cui potere è quello di piegare a sé tutti gli sforzi di vita e di consapevolezza degli individui. Non una religione è il cristianesimo, ma un processo di plagio continuo e sistematico della struttura emozionale dei ragazzi, un vero e proprio lavaggio del cervello fatto dalle madri, dal padre, dal prete, il cui scopo, secondo le regole dell'essere natura, sarebbe invece quello di fornire ai figli i migliori strumenti attraverso i quali affrontare la loro esistenza. Un'attività di menomazione della struttura psichico-emozionale delle persone, il cui fine è costruzione del disagio sociale e dell'emarginazione, che permette alla Chiesa Cattolica di disporre di una massa di individui al fine di manovrare e condizionare le scelte sociali. Beh, e se voi guardate adesso la RAI, sta facendo un documentario, un film su Don Bosco. Don Bosco era uno stupratore di bambini, ma siccome la RAI fa piacere piacere nascondere il fatto che Don Bosco fosse uno stupratore di bambini, viene nascosto che Don Bosco era uno stupratore di bambini. E vedrete quanto è bello e quanto è bravo Don Bosco, e non viene messo in risalto invece il fatto che stuprava bambini. Si tratta di attività terroristica, si tratta di terrorismo, l'unica forma di terrorismo che viene praticata e che gode di impunità praticamente assoluta. È la forma di terrorismo dalla quale emerge ogni altra forma di terrorismo e che dal punto di vista psicologico potremmo definire come delle attività al fine di difendersi dall'ansia, ansia di perdere la propria struttura religiosa, ansia di perdere la propria identità etnica, l'ansia di perdere il potere o qualcos'altro. Quando non si è in grado di cogliere le ragioni della propria esistenza da sé stessi, dei propri progetti di vita, allora le persone possono solo difendersi dall'ansia di perdere l'oggetto dal quale sono dipendenti, esattamente come una dose di eroina. Leggiamo ancora dall'Educazione Cristiana, a pagina 37. Ben poche sono le madri da paragonarsi alla madre dei Maccabei, che preferì veder morire i suoi 7 figliuoli uno dopo l'altro di terribile morte, piuttosto che peccassero contro di Dio. L'occuparsi dei fanciulli è la migliore attività spirituale. Il prete che si occupa dei fanciulli rimane sempre giovane nello spirito, anche se il passare degli anni minaccia di inaridire la sua attività. Commento. Stuprare i propri figli fino a quello che i cristiani considerano il massimo omaggio al loro Dio, padrone, farli morire di morte per volontà di sottomissione. Ottenere questo per i cristiani è il capolavoro della distruzione dell'umana esistenza. I cristiani si accontentano anche di molto meno, ma l'esempio dell'agnello che viene sacrificato per volontà di sacrificio dell'agnello stesso è un modello molto usato dai cristiani, tant'è che sono pronti a diventarsi qualcuno che si è sacrificato come agnello per volontà di sacrificarsi in quanto agnello. Non si tratta solo dell'invenzione truffaldina del loro profeta, ma di una miriade di santi che si sarebbero sacrificati a maggior gloria del loro Dio, truffe spacciate per vere e vendute come dosi di eroina a persone che non si potevano difendere, a cui erano stati negati gli strumenti attraverso i quali affrontare la loro esistenza. L'esempio dell'autosacrificante è il modello che viene spacciato al fine di ottenere sottomissione e giustificare i sacrifici umani che i cristiani commettono, imponendo la miseria e la loro sottomissione. Occuparsi degli agnelli da sacrificare è la migliore occupazione per il sacerdote. In effetti, abbiamo assistito nella storia quando i sacerdoti e come si occupavano i loro agnelli sacrificali. La sua sacrestia era piena di ragazzi ed egli se ne occupava sempre, dice una perpetua di un prete arrestato perché stuprava i ragazzi. Ed infine la moneta di scambio. Se tu ti occupi di ragazzi, dice il testo, l'educatore spirituale del giovane, la tua religione non viene messa in discussione. Non devi giustificare l'esistenza del Dio padrone. Non devi spiegare la sua onnipotenza con le incongruenze della vita. Non devi rendere ragioni sul fatto che il Dio a cui ti riferisci è un assassino e tu lo spacci per buono. I giovani non controllano la qualità dell'eroina che si iniettano nelle vene. Questa è la struttura educazionale cristiana. Questa è la religione cristiana. Questa è l'origine del male. Bene. Sembra che io sia riuscito a fare più presto di quanto si pensasse, no? Bene, visto che ho fatto così presto a finire il testo sulla manipolazione mentale, possiamo anche andare avanti e parlarci un attimino, se riesco a trovarla abbastanza velocemente, il discorso sull'eliminazione da parte della Corte Costituzionale della legge sul plagio. Prima però è interessante che facciamo sempre da introvigne dal sito del CERNU il disegno di legge contro la manipolazione mentale minaccia anche movimenti e associazioni cattoliche. Questa è una domanda che Introvigne si chiede e si pone sul suo sito. Ora, è interessantissimo sapere come i cattolici hanno paura di una legge di manipolazione mentale. Infatti, nell'articolo di Massimo Introvigne scopriamo come in giro per il mondo ci siano un sacco di gente, un sacco di cattolici che vengono accusati da questo e da quei personaggi di manipolazione mentale. Vogliamo un attimo vedere? Il disegno di legge, sempre dal sito del CES, non è? Il disegno di legge contro la manipolazione mentale approvato dalla Commissione Giustizia del Senato italiano il 4 marzo 2004 costituisce un pericolo anche per associazioni e movimenti cattolici. La questione è delicata e va esaminata con pacatezza e con un occhio ai precedenti stranieri. Spesso si crede e si afferma che le leggi contro la manipolazione mentale colpiscono solo le cosiddette sette o i maghi e che non ci siano rischi per i movimenti cattolici. Dal momento però che non esistono nozioni condivise dalla comunità accademica di setta o di manipolazione mentale, stati e giudici laici non possono evidentemente fare distinzione fra i movimenti di base, in base alle loro dottrine, e alla relazione con chiese e religioni maggioritarie o minoritarie. Questi rischi sono del tutto reali e l'esperienza internazionale lo dimostra. Il codice penale spagnolo ha una norma contro la alterazione del controllo della personalità. Il Juzgado de Primera Instancia numero 42 de Barcelona, con sentenza del 9 febbraio del 1996, ha criticato con una sentenza molto severa la nozione di controllo della personalità, sotto il profilo sia empirico sia costituzionale, in un caso in cui era coinvolta l'associazione antisette AIS. La stessa associazione AIS, di impostazione aggressivamente laicista ma che gode l'appoggio di ambienti politici di rilievo in Catalogna, ha ripetutamente attaccato l'Opus Dei e ha diffuso e diffonde diversi volumi in cui sostiene che l'Opus Dei usa l'alterazione e il controllo della personalità. Recentemente ha proposto gli stessi attacchi anche contro i legionari di Cristo. Ora vi ricordo che l'Opus Dei è un'organizzazione molto potente internazionale e che i legionari di Cristo, un'altra organizzazione molto potente cattolica, nel loro fondatore sono stati accusati di stuprare ragazzi. E i legionari di Cristo sono quei personaggi che hanno acquistato una scuola laica, una scuola non cattolica, non religiosa, in Spagna, dopo che i ragazzi si erano già iscritti, per imporre il condizionamento educazionale cattolico a ragazzi laici. Andiamo avanti. In Francia, il rapporto parlamentare del 1996, Le Sectes en France, contiene una contestatissima lista di 172 sette pericolose, in cui figurano gruppi cattolici, fra cui l'Office Culturel de Cluny, quest'ultimo movimento riconosciuto in diverse diocesi francesi, vari vescovi francesi hanno elevato la loro protesta. Al di là della lista, la politica antisette francese riconosce ad associazioni antisette di impostazione laicistica, ADFMI, CCM, il ruolo di ausiliarie nella lotta antisette del governo e con la legge contro le sette e la manipolazione mentale del 30 maggio 2001, a suo tempo vivamente criticata anche dalla civiltà cattolica, a queste associazioni, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 211 nel codice di procedura penale, è stato riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile contro gruppi accusati di praticare la manipolazione mentale. La DFI e il CCM utilizzano una nozione di setta ancora più vasta di quella del rapporto del 1996 e le loro pubblicazioni o pubblicazioni da loro diffuse e raccomandate attaccano regolarmente, fra gli altri, l'Opus Dei e comunità del rinnovamento dello spirito. Quanto a quest'ultimo, agli attacchi che accusano le sue comunità di praticare manipolazione mentale, ha risposto nel 1996 un duro documento della Conferenza Episcopale Francese. Il rapporto parlamentare belga sulle sette nel 1997, influenzato da quello francese, ha in appendice una lista di sette pericolose accusate di praticare la manipolazione mentale, che comprende la comunità di Sant'Egidio. Vi dice niente? Beh, sono dei criminali, non serviva che lo dicesse il Belgio. L'Opus Dei, Rinnovamenti dello spirito e opera, una comunità belga da non confondersi con l'Opus Dei, di cui fanno parte fra gli altri l'eminente storico delle religioni padre Julien Ries e funzionari di congregazioni romane. Le veementi proteste dei vescovi cattolici hanno fatto sì che il Parlamento, votando il rapporto, dichiarasse di non volere con questo voto approvare anche la lista, ma questa è stata comunque pubblicata con il rapporto e della base, per esempio, della decisione dei consigli comunali e catene alberghiere di negare a tutti i gruppi inclusi nella lista l'uso di sale pubbliche. Negli Stati Uniti il governo non incoraggia le campagne contro le sette e la categoria di manipolazione mentale non viene accettata dalla giurisprudenza maggioritaria. Ma le associazioni antisette private, in contatto con quelle europee di cui sono peraltro più moderate, come l'American Family Foundation, includono nelle loro pubblicazioni dove si parla di gruppi che praticherebbero la manipolazione mentale. Comunità del rinnovamento dello spirito, l'Opus Dei e Legionari di Cristo. Recentemente queste ultime due realtà cattoliche sono diventate obiettivi primari di queste campagne. Il sito antisette americano, dedicato alle accuse all'Opus Dei di praticare la manipolazione mentale, è perfino citato con tanto di indirizzo internet da un altro personaggio, né Il Codice da Vinci, di Dan Brown, il romanzo, piuttosto anticattolico, da 50 settimane in testa alla lista bestseller negli Stati Uniti. Un altro libro, Voti di Silenzio, lanciato dagli autori con una notevole campagna pubblicitaria a cui ha partecipato la stessa AFF, accusa sistematicamente i giornali di Cristo di praticare la manipolazione mentale, oltre che lo stupro dei ragazzi. In Italia una delle associazioni che più si batte a favore del disegno di legge sulla manipolazione mentale, la Favis, propaganda nel suo sito il libro di Gordon Urquhart, Le armate del Papa, Focolarini, Neocatecumentali, Comunione e Liberazione, I segreti delle misteriose e potenti nuove sette cattoliche, Ponte delle Grazie, Firenze, 1996, il cui titolo non fa precisamente mistero di quali gruppi intende accusare di manipolazione mentale. D'altro canto, nella nostra memoria collettiva, la sentenza della Corte Costituzionale dell'81, che ha eliminato il reato di plagio, è collegata al caso del filosofo comunista Aldo Braibanti. Ma in realtà la sentenza non è intervenuta sul caso Braibanti, ma su quelle del sacerdote cattolico carismatico Don Emilio Grasso, accusato da alcuni genitori di plagiare i figli. La nostra opposizione, dice il CESNUR, al disegno di legge contro la manipolazione mentale non deriva dal desiderio di difendere questo o quello specifico movimento o associazione, come illustrato ampiamente altrove. La legge è sbagliata, inutile e pericolosa in via generale e minaccia la libertà religiosa di tutti i cittadini, siano essi cattolici o non cattolici. Dal momento tuttavia che la questione è spesso sollevata, anche come excursus non petita da persone che sostengono il disegno di legge, alla domanda specifica non si può non rispondere che la norma minaccia anche associazioni e movimenti cattolici che entrino per loro sfortuna nel mirino di questo o quel giudice o di questo o quel gruppo di difesa delle vittime della sette. Come tale è una mina vagante anche per i diritti delle maggioranze religiose, non solo per quelli delle minoranze. L'esperienza insegna che in materia di religione solo gli stati capaci di tutelare i diritti delle maggioranze tutelano per davvero anche le minoranze. E questa affermazione del CESNUR mi appare chiaro come un organismo cattolico sia terrorizzato dall'introduzione di una legge sulla manipolazione mentale. Perché il cristianesimo, il cattolicesimo è solo manipolazione mentale dei bambini, che sfocia poi nello stupro dei ragazzi e nelle centinaia di processi per stupro che i preti hanno subito per aver fatto quei danni ai ragazzi in tutto il mondo. Mi sembra che il caso del seminario austriaco sia abbastanza eclatante. Bene, questo è il tutto, diciamo così, salvo che abbiamo ancora la sentenza della Corte Costituzionale sul plagio del 1981. La sentenza della Corte Costituzionale sul plagio trova abbastanza interessante che nel fare la sentenza la Corte Costituzionale fa un excursus storico direi quasi assoluto, addirittura nelle leggi, comincia nelle leggi barbariche e nelle fonti giuridiche medievali, il termine plagium è costantemente usato a designare l'atto di cui di colui che sottopone illegittimamente un essere umano a schiavitù e lo trasferisce contro la sua volontà in altri luoghi, facendolo oggetto di negozi giuridici, crimine represso, gravissime pene e così via. Fa un excursus di tutta la storia di cui è stato usato il reato di plagio, per cui anche nelle società, anche nel tempo dei comuni, al tempo delle signorie, prima dell'Unità d'Italia, viene analizzato come nei vari dipartimenti veniva usato il reato di plagio. Sia nel Regno delle Due Sicilie, per esempio, nel Regno delle Due Sicilie anche il codice del 21 maggio 1819, in vigore dal 1 settembre del medesimo anno, senza parlare espressamente di plagio, contempla vari delitti contro l'asservimento di persone. Anche lo Stato del Pontificio fa questo, parla arruolamento non autorizzato di sudditi e parla di plagium. E in vari posti, fra cui la cosa più interessante secondo me è al punto 5 delle legislazioni italiane preunitarie, una sola, il codice penale del Granducato di Toscana del 20 giugno 1853, in vigore il 1 settembre dello stesso anno, usa il termine di plagio in un preciso significato giuridico nell'articolo 358 posto alla sezione seconda capo primo dei delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui. Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di altro delitto, sia ingiustamente impadronito di una persona a suo malgrado, o anche di una persona consenziente che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio alla casa di forza da 3 a 7 anni o nei più leggeri al carcere da 1 a 3 anni, e quando il plagiario abbia consegnato la persona di cui si è impadronito ad un servizio estero, militare o navale, l'abbia fatto cadere in schiavitù, è punito con la casa di forza da 5 a 12 anni. La parola plagio ricorre nel medesimo codice, all'articolo 119, chiunque fuori dal caso di plagio arruola senza il permesso del governo uno più toscani sotto un bandiere di altro Stato che non sia in guerra con la Toscana, incorre nel carcere da 1 a 5 anni. Nel seguente articolo 359, appena previsto, dal presente articolo, viene condannato al reato di plagio chi ha tolto arbitrariamente all'autorità domestica un giovane di 14 anni, tutto che consenziente, affinché professi una religione diversa da quella in cui è nato. E abbiamo in questo momento la definizione del reato di plagio finalizzata al controllo militare delle persone, al controllo religioso delle persone. Questa è la storia del reato di plagio. Bene, io sono arrivato ormai verso la fine, vi ricordo il numero di telefono di Radio Gamma, è 049 700 700 e 049 700 838 e diamo pure il via alle telefonate se qualcuno vuole telefonare. Vi ricordo che la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo è una trasmissione che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5. Prossimo giovedì io non ci sarò, ci sarà Francesco che farà tutta la trasmissione, perché io praticamente ho la turnistica pomeridiana e nella turnistica pomeridiana non posso essere in radio e in questo momento non mi posso neanche prendere le ferie. Pronto? Ok, allora vi ricordo un'altra cosa, quello che noi abbiamo fatto oggi.
Sì? Ciao, complimenti Franco.
Ciao bello.
Sì, complimenti Panko.
Grazie.
Niente, volevo domandarti, prima te la città, un sito che promuove un libro che c'è delle armate del Vaticano, mi pare che ti abbia detto, una roba del genere.
Sì, ho citato quei gruppi dell'antiplagio, che ha una, vediamo un attimo se riesco a trovarlo subito, eccolo qua, praticamente l'associazione, il FAVIS, che però non ho il sito sulla manipolazione mentale, la FAVIS propaganda nel suo sito il libro di Gordon UQHRT, le armate del Papa, focolarini, neocatocumentari, comunione e liberazione, segreti e misteriose potenti nuove sette cattoliche. Sì, c'è questo qua. Non so neanche chi sia questo organismo, per cui non è che posso più di tanto dire qualcosa, però visto che si scazzano col CESNUR, insomma, cioè, sicuramente deve avere qualcosa, ecco.
Va bene, ora dai.
Vai.
Ok, ora.
Ciao Marco, bene, ciao. E buona serata, ciao.
Sì, in effetti non conosco questo organismo, però se questo organismo propone queste cose, insomma, vanno seguite. Pronto?
Ciao, sono Matteo di Treviso. Volevo fare una, se potevo fare un paio di puntualizzazioni su quello che hai detto. Dunque, per prima cosa, sì, sono d'accordo con te sul condizionamento educazionale della religione cristiana. È chiaro però che diciamo, il condizionamento educazionale ha origine con l'imprinting del bambino, e quindi in realtà qualsiasi tipo di educazione
si innesta sul printing, sì.
Esatto, quindi chiaramente la religione cristiana ha un notevole condizionamento sul bambino, perché sì, siamo in uno stato cristiano, siamo in Italia,
certo.
Però probabilmente ci sarebbero altri
imprinting, sì,
esatto,
certo.
Si dà un'oligarchia di...
bisogna vedere la direzione che noi gli diamo agli imprinting, no?
Sì,
cioè,
certo.
Se io do un imprinting attraverso cui il bambino si può attrezzare per affrontare la vita, è un tipo di imprinting. Se io invece do un imprinting di paura e di sottomissione, gli do un altro tipo di imprinting.
No, certamente, infatti su questo sono perfettamente d'accordo. E in questo senso il fatto dello stupro, ecco, sicuramente adesso tralasciamo i casi purtroppo in cui lo stupro è vero,
okay.
Qui ci sono stati dei preti che hanno abusato sessualmente i bambini, e tralasciamo anche lo stupro sì, mentale, violento, diciamo. Ecco, probabilmente io sono agnostico, quindi non mi fa nessun effetto un certo giudizio dei preti. Sono quasi d'accordo con te su tutto, a parte il fatto che, ecco, forse alcune persone all'interno della Chiesa, incoscienti dell'essere all'interno di un meccanismo così diabolico, però compiono delle azioni buone, rette, diciamo, no? Secondo l'etica comune, per cui, ecco, per esempio una persona che fa del volontariato perché in realtà che crede in Dio e che però fa delle cose buone, diciamo, è una persona da apprezzare, anche se è incosciente del fatto che all'interno di una struttura è funzionata una struttura che è diabolica in una visione.
Sai come funziona la tortura? Nella tortura ci sono due persone, uno che ti massacra di botte, che ti infila i ferri roventi, e l'altro che è buono, che gli dice a stato di limitarsi. Solo in quel modo funziona la tortura. Se non c'è la persona buona, la tortura non funziona. Capisci? Cioè, la distruzione sociale funziona in questo modo. Cioè, ci sono delle persone che fanno delle azioni, chiamiamole buone dal punto di vista generale, che però funzionano per la malvagità. E sono funzionali, e se non ci fossero loro, la malvagità non avrebbe spazio.
No.
Cioè, il vescovo che appoggia il massacro in un paese, non so, tipo America Latina o in qualche modo, non può fare il suo lavoro se non c'è il prete popolare.
Certo.
Capisci?
Certo. Sì,
le due cose marciano assieme. Cioè,
certo, ma quello che ti dico io è, se diciamo un carro armato sta andando a mitragliare, a bombardare una popolazione inerme, bambini, eccetera, e dentro questo carro armato però ci sono due persone, a parte quello che guida il carro armato che è malvagio, ma ci sono due persone che sono assolutamente inconsapevoli di essere dentro un carro armato che compie questa distruzione, perché probabilmente ci sono nati dentro, quindi o magari non si sono mai domandati di che cos'è questa corazza che hanno all'esterno, e però vediamo che una persona sta aiutando l'altra,
sì. Okay?
Ecco, in questo senso qui, le persone che ci sono dentro e che sicuramente hanno una colpa di non aver saputo guardare più in là dei loro paraocchi, però direi che l'atteggiamento buono, cioè la conduzione retta della loro vita, è comunque da considerare in modo positivo.
Va bene, io capisco quello che tu mi stai dicendo, ma fino a che punto io posso accettare l'esistenza dell'ignorare in termini più comuni dell'ignoranza?
Ah, certo,
capisci? Cioè, quando io ho avuto la distruzione di tutte le biblioteche, di tutto il sapere antico, come io posso accettare dopo quella distruzione la buona fede nell'ignoranza? Non la posso accettare, capisci?
Certo, però è anche vero che partendo dal fatto che il condizionamento educazionale filtra pesantemente la tua capacità di giudizio, una volta raggiunta anche un'età adulta, è chiaro che pretendere che dopo un tale drogaggio e il metodo di visione permetta ancora di guardarsi intorno in maniera critica è messo in crisi, capisci? Quindi alcune persone nella loro ignoranza nel senso buono, cioè di non riuscire a vedere la struttura in cui sono incamerate, però stanno facendo delle cose buone, e questo mi sembra una cosa comunque bella, ecco, tutto qua.
E in effetti da questo nasce l'orrore, cioè io capisco la visione dello stato d'animo, cioè non è che nulla capisco, però oggettivamente in questo modo si forma l'orrore. Quando Ghali fra i musulmani scrive la distruzione della filosofia, lui si immedesimava in Dio, in Allah. Invece, però alcuni filosofi si opposero in maniera molto dura, qualcuno scrisse la distruzione della distruzione, però in effetti quello che ha fatto Ghali è quello che adesso stiamo pagando anche come atteggiamento dei musulmani, cioè l'abbandono dell'uomo in Dio. Sicuramente Ghali lo ha fatto perché lui gli piaceva questa idea. Nessuno dice che Ghali l'ha fatto per ciò che accade al giorno d'oggi, però sta di fatto che lui fu uno dei promotori di ciò che accade al giorno d'oggi.
Certo.
E se io guardo la storia nel suo insieme, vivo nel fiume della storia, non posso apprezzare l'animo di queste persone perché vedo ciò che produrranno, capisci?
Ok. Allora sì, una visione più globale, sì, però ecco, forse la colpa personale proprio, non so, mi andrebbe un po' stretta come cosa. Nel senso che comunque
in stregoneria siamo responsabili non solo per le azioni che facciamo, ma per tutto quello che le nostre azioni in futuro produrranno.
Certo, questo,
capisci?
Sì.
Se noi ci assumiamo una responsabilità del genere, è chiaro che la imputiamo anche agli altri, una responsabilità del genere, capisci?
Sì, sì, sì.
Va bene, ti ringrazio.
Buona serata.
Ciao, buona serata a te.
Bene. Pronto?
Claudio, sono Marco.
Ciao Marco.
È un poco sentito la telefonata da quel che io quello Alberto là, no?
Sì.
Che lui che ha messa tutta per difendere un po' un passo della Bibbia. Però mi spiace, ma vorrei ricordare, se per caso lei l'ascolto, come che cose che dice su un passo che c'è più avanti, adesso non so riferire se c'è il Deuteronomio o che libri chi c'è, dove che espressamente che c'è un passo nella Bibbia dove che Dio che dice al popolo ebraico di andare di far che guerra alle tribù che gli era vicine e di sterminare e di non lasciare nessuno in vita, di sterminare donne e bambini.
Certo.
E il gesto passo
qua. Sì, c'è.
Ecco. No, vorrei sapere qua come che lo interpreta, perché se nell'altro insomma il dice ma forse guardi non capì bene, insomma la roba, vorrei sapere questo come che la capisce.
No, quando uno ama il suo padrone accetta tutto dal padrone.
Sì, perché viene veramente
certo.
Pensare che esiste nella Bibbia un brano dove che Dio dice, la dice lunga sul fatto che insomma è un Dio, è il figlio che ha inventato loro, dai. Evidente, almeno questa è la conclusione che dà con me.
Certo.
Ecco, vabbè. Ciao.
Ciao Marco, ciao. Io vi ricordo che nell'antica Roma c'era un episodio similare di questo, ma l'episodio similare di questo era che una popolazione latina che aveva dei problemi decise di sacrificare una donna che era Valeria proprio per evitare i problemi di quella popolazione latina, ma decise la popolazione di farlo ed intervenne per disarmare la mano dell'omicida. Per cui il sistema, il significato che noi abbiamo degli antichi input, non prendo più le telefonate perché chiudo qui la trasmissione, il significato che noi abbiamo degli antichi input è assolutamente diverso. Effettivamente i passi dei Vangeli sono passi di orrore. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché giustamente è arrivato Stefano e Stefano ha necessità del suo spazio. Vi do appuntamento per giovedì prossimo ci sarà soltanto Francesco. E niente, noi faremo una riunione adesso in ottobre qui in radio per far vedere le riprese del congresso del VCER a tutti quanti, quella federazione pagana e qualcuno che vuol vederli. Vi saluto e vi do appuntamento per giovedì prossimo solo con Francesco e dopo continueremo con lo svelamento di quelli che sono i misteri orfici. Ciao a tutti e a risentirci.